Lanciamo 37 minuti di puro africanismo, la costa orientale comunque si estende fino al Congo, e l'abbiamo registrato intorno a mezzogiorno l'una di oggi con Massimo Zaurrini, che è il direttore di Africa e Affari ed è anche un mediatore di affari, cioè che è piuttosto dentro a queste infrastrutture, questi finanziamenti che vengono fatti in Africa, quindi ha un po' il polso della situazione. Con lui abbiamo parlato sia di Uganda, quel che riguarda la legge omofoba di Museveni, sia di Kenya, perché c'è stato giusto poco prima dell'avvento di Mattarella, ma noi abbiamo parlato più che altro delle dighe che erano state
sbloccate dopo il viaggio di Mattarella.
Incredibilmente si sono sbloccate.
Abbiamo accennato anche al Congo, una situazione che diventa sempre più complessa perché sono anche i soldati angolani saranno presenti lì. Insomma, abbiamo fatto un quadro, diciamo così, in generale.
Hai già detto che si potrebbe anche leggere in modo positivo, ottimista, con tutti quanti che
cercano di stabilizzare l'area, anche se sì. Ci crediamo poco,
e siccome sono tanti i paesi che stanno attorno al Congo
si preoccupano,
sì, sono tutti preoccupati di quale fetta ritagliarsi dell'eventuale smembramento dell'enorme nazione. Lanciamo,
allora mandiamo Zaurrini, andiamo. Senza dubbio.
Poi ci risentiamo fra 37 minuti. Un viaggetto intorno all'Africa, sfruttando anche l'occasione di Massimo Zaurrini, che è anche tornato da poco da quel continente, dove è stato in Tanzania e in Kenya, e però per allargarci a alcuni argomenti che ci sembrano interessanti, a cominciare anche dall'incontro che c'è stato tra Putin e Xi Jinping, dove tangenzialmente si è detto che si intende utilizzare yuan come moneta corrente per gli scambi commerciali che non siano in paesi occidentali, e questo in Africa significa parecchio, potrebbe anche scalzare, che so, il franc CFA per certi versi. Bisogna vedere come si costruisce questa cosa. Ora lascerei a Massimo di scegliere da dove partire per arrivare poi a inanellare un po' tutti questi argomenti e magari anche qualcun altro.
Se mi aggancio appunto a Cina
e Russia,
mi vengono in mente due cose. La prima è che proprio oggi la ministra per le relazioni internazionali del Sudafrica, sui giornali sudafricani, è uscita con uno sfogo per questo recente mandato di arresto nei confronti di Vladimir Putin, un fastidio neanche troppo celato sul mandato di cattura nei confronti di Putin da parte della Corte Penale Internazionale. Questo perché? Perché ad agosto il Sudafrica ospiterà il vertice del BRICS e Putin è atteso, così come ha atteso Xi Jinping. E per la seconda volta nella sua storia, perché al Sudafrica era già capitato con Omar Hassan el-Bashir, il presidente del Sudan, si ritroverà a dover decidere che cosa fare. Ora, il Sudafrica è un firmatario della Corte Penale Internazionale, a differenza per dire degli Stati Uniti, non so, e che però, o di molti paesi occidentali che però usano la CP come clava politica anche. Perché poi questo è quello che la stessa ministra ha detto oggi, cioè in questi anni la CP ha spiccato mandati di cattura solo su alcune persone e non ha mai iniziato un procedimento su altri. Quindi da un lato mi viene questo, la ministra ha detto che la decisione verrà presa in un prossimo consiglio dei ministri appositamente dedicato, perché è ovvio che un paese come il Sudafrica, che vuole comunque mantenere gli impegni presi, si trova in difficoltà di fronte a questa situazione. Dall'altra parte, riguardo alla Cina, mi viene da pensare a una chiacchierata fatta con un importante imprenditore tanzano, un giovane che ha creato un'app per il trasferimento di fondi, di rimesse, finanziato da Bill Gates, quindi dalla Microsoft. Un giovane molto capace, molto in gamba, parlavamo un po' del suo paese, delle impressioni che io avevo avuto, lamentavo, mi aveva stupito il fatto che molti tanzaniani giovani non parlassero inglese, a differenza dei loro cugini keniani, ma parlavano swahili principalmente. E lui, parlandomi di quello, ha detto sì, non parlano inglese e non parlano neanche il cinese, che dell'inglese del domani, ma non l'ha detto
che non parlano
una grande verità, una cosa, l'ha detto con una naturalezza che a me ha dato da pensare, cioè per lui è naturale pensare che quello che l'inglese oggi sarà il cinese nei prossimi, è un ragazzo di 30 anni, sarà il cinese nei prossimi 20 o 30 anni.
Ha una percezione un po' diversa dalla nostra, loro,
eh?
Totalmente diversa, sì. Totalmente. Ti giuro, io sono rimasto colpito perché non l'ha detto dandogli, no, un peso politico, chissà, no, no, era proprio la naturalezza di chi dice sì, oggi è l'inglese, domani sarà il cinese. Ecco, così mi collego alle tue due suggestioni. Perché entrambe sono della cronaca di questi giorni, sono state toccate nel mio viaggio.
Peraltro anche i russi sono un po' diversi, forse sono percepiti anche in modo diverso, perché al contrario di Washington, il vertice che ci sarà a San Pietroburgo vede ospiti tutti, o comunque la richiesta alla presenza di un po' tutti i paesi africani, mentre invece Washington aveva fatto una cernita quando aveva fatto lo stesso incontro con tutti i paesi africani. Quindi c'è anche un approccio diverso anche dal punto di vista dei russi.
Ma quello è proprio un approccio politico diverso, no? Cioè nel momento in cui tu, come Stati Uniti, utilizzi la questione dei diritti umani come un discrimine nell'avere relazioni di tipo X con una serie di soggetti, poi nel momento in cui fai un forum economico non te lo puoi rimangiare del tutto. I russi non hanno mai avuto questa, non hanno mai utilizzato questa lente per guardare i loro interlocutori, così come i cinesi. Ma ha anche detto che sulla Russia in Africa si sta scrivendo tanto e tante baggianate, nel senso che poi in realtà la presenza russa in Africa non è così, è storica, uno è storica, perché ci si tende a dimenticare
che l'Unione Sovietica,
che l'Unione Sovietica ha giocato un ruolo di sostegno a tutti i movimenti di liberazione dai colonizzatori in Africa, come pochi o nessuno. Certo, c'era la dicotomia della guerra fredda, per cui è ovvio che si andava inserito in quel contesto lì, però da allora ad oggi che cosa è rimasto? È rimasto un legame forte su due fronti: spese militari, cioè gli arsenali di molti dei governi che nascono proprio dopo quelle guerre di
indipendenza, dalla Russia.
Gli eserciti nascono tutti con armi sovietiche.
Sì.
E le armi sovietiche, i sovietici e poi i russi, che cosa hanno fatto in questi decenni che sono passati? Hanno continuato a garantire assistenza,
manutenzione,
cambio, manutenzione, le loro armi sono conosciute, quindi le sanno maneggiare gli eserciti africani, sono più economiche, per cui il legame sul fronte della sicurezza come industria della difesa e della sicurezza è sempre rimasto, è rimasto immutato, nel senso che poi spesso molti armamenti, quelli pesanti, penso, di tanti eserciti africani sono ancora quelli dell'epoca sovietica,
sì.
Sono rimasti quelli. Quindi fondamentalmente il vero forte link tra Russia e tanti paesi africani è rimasto questo. C'è poi quello ideologico per paesi che hanno orbitato nella sfera di influenza sovietica all'epoca della guerra fredda. Penso alla stessa Tanzania di cui parlavo poco fa, in cui sono appena stato. È evidente che è un paese che si sta aprendo, ma che ha un impianto politico-economico di stampo socialista, cioè di derivazione. Si vede parlando, si sente parlando con le persone, abbiamo con le città, penso, cioè, a tanti altri paesi. Ecco, quindi ci sono questi legami e poi c'è invece una fascinazione un po' più recente, non tanto per Putin, per quello che è stato fatto in Ucraina è ben presente a molti africani. Il punto è diverso, è che da quell'altra parte del mondo tutto quello che sta accadendo si legge in maniera un po' diversa da come la leggiamo noi. Viene letta un po' come la rivalsa del bullizzato contro il bullo, e bullo sugli Stati Uniti. Lo so che non è politicamente corretto, però la visione è questa. La visione molto spesso nelle chiacchiere dalla persona più semplice all'esponente politico avute nei giorni scorsi, la visione che è uscita è proprio quella, cioè la visione di paesi che dicono: ah, noi abbiamo approvato le sanzioni americane, ah, noi abbiamo avuto i media contro che raccontavano e distorcevano la realtà di quello che era la nostra percezione di quello che stava accadendo nel nostro paese, ah, noi siamo stati messi, ricattati se fare una cosa o l'altra. Insomma, ecco, in questo sicuramente la propaganda russa è molto abile nell'aver dato in altre zone del mondo un racconto un po' diverso. Tendenzialmente però i paesi africani su questa vicenda cercano di seguire quella che era la linea dei non allineati, per chi ha i capelli un po' più bianchi, il movimento dei non allineati, quindi seguire un po' quella linea lì. Da un punto di vista ancora più pragmatico, lo dico soprattutto in territorio economico, con chiacchiere fatte tanto a Nairobi quanto a Dar es Salaam, non dispiace il fatto di avere un altro tavolo e una leva per giocare con tutti gli interlocutori. Cioè, è assolutamente legittimo, visto dal lato dei governi africani, che dicono: vabbè, così abbiamo degli elementi in più sul tavolo negoziale per discutere con gli Stati Uniti, con l'Europa, con la Cina.
Certo,
quindi
infatti,
il
multilateralismo non sarebbe poi così sbagliato.
Ma poi anche in Africa occidentale, insomma, c'è una relazione con la potenza ex coloniale francese molto controversa, perché comunque loro si ricordano perfettamente, insomma, quello che hanno subito. Quindi il fatto che questo sentimento antifrancese e pro-russo ha anche una sua base, insomma, a prescindere anche dal modo in cui la Russia, attraverso il soft power, è un po' entrata in questa dinamica.
Riguardo a quei paesi, quindi tu dici appunto tutti i paesi sahariani,
sì, Mali, Burkina,
che hanno cacciato i francesi, l'esercito francese, le missioni militari francesi, hanno aperto la Wagner. È una questione che io ho sentito molto, soprattutto qui, parlando con tanti attivisti giovani. In realtà anche lì è stato un po' gonfiato il racconto che è arrivato da noi, nel senso che mi spiegavano persone sul posto che in realtà questi paesi hanno un problema impellente, primo su tutti, anche sull'economia, che è frenare questa avanzata dei gruppi terroristici armati, del controllo di fette sempre crescenti di territori. Quindi questi gruppi che indisturbati si muovono, i loro eserciti non ce la fanno, i loro governi non ce la fanno da soli, hanno provato a chiedere aiuto ai francesi per tutta una serie di legami o agli europei, ma questo aiuto alla fine non ha portato a niente, tant'è che i gruppi terroristici sono continuati ad avanzare. Di qui la scelta di dire: va bene, allora lasciamo stare, chiudiamo questa collaborazione, chi è che ci dà una mano? Lì è andato, i russi sono andati a proporre i loro servizi e sono stati accolti. Un mio amico mi diceva: guarda, che vive in Italia ma è di origine burkinabè, se andiamo io e te e gli diciamo che siamo in grado di aiutarli a fermare i gruppi terroristici, pigliano pure per te. Cioè, nel senso, stanno così disperati, ora sembra quasi uno scherzo, ma sono davvero disperati. Obiettivamente ci sono paesi come il Burkina Faso, parti del Camerun, cioè dove questa marea nera, che poi è un mix tra il terrorismo jihadista, il terrorismo classico, traffici che vanno dalla droga agli uomini, è un mix tremendo, e questa marea nera non fa che allargarsi da anni, con pochissimi interventi. Quindi non c'è una grande ideologia politica anche dietro l'apertura alla Russia e a Wagner, c'è una necessità. E chi è in grado di dare una mano a rispondere a quella necessità? Questo a volte a noi sfugge nelle nostre letture, a noi europei, a noi occidentali, no? Ci immaginiamo grandi cose complesse, no? C'è una necessità e c'è una risposta. E poi un po' la stessa chiave del successo cinese 20 anni fa: c'erano delle necessità economiche e i cinesi trovarono il modo di dare delle risposte.
Forse anche questo è il motivo per cui gli americani adesso si sono fatti un po' rivedere rispetto a questa questione del Sahel, proponendo un'assistenza militare più sostanziosa.
Guarda, quello che io sto vedendo da mesi, seguendo molto da vicino agli sviluppi in quelle aree, che veramente c'è un'urgenza, e non è solo per civile reale di intervenire militarmente. Cioè, fosse in altre zone di mondo, l'Occidente forse sarebbe intervenuto con maggior vigore, ma siccome lì nel Sahel facciamo finta, diciamo, al pericolo terroristico, ma poi grandi cose non sono state fatte. Questo è quello che lamentano, no? Però lì c'è bisogno di intervenire.
Parlavi di necessità in relazione al fatto che si possano di nuovo assumere criteri diversi o comunque avere punti di vista diversi che potrebbero anche essere culturali. Cioè, che necessità aveva Museveni di tirare fuori questa cosa di omofobia che poi comunque ricorre abbastanza periodicamente nella storia dell'Uganda. Si può leggere in modo diverso rispetto alla lettura immediata occidentale, ovvia, del non è possibile pensare di mettere la pena di morte per la comunità LGBTQ.
Ma anche Bob Wine, se non sbaglio, all'inizio aveva avuto degli atteggiamenti, sì, estremamente omofobi, e poi un po' ha corretto il tiro.
Guarda, ciclicamente questa cosa torna in alcuni paesi. Proprio in Uganda 7-8 anni fa era capitato un procedimento di legge analogo, approvato, poi non venne controfirmato e non diventò legge. La situazione, allora, io all'epoca me ne occupai parlando con vari realtà attivisti. La verità è che c'è a livello culturale e generazionale un approccio all'omosessualità completamente diverso. È un tabù, diciamoci le cose come stanno, cioè è ancora un tabù, punto. Ci sono associazioni che si battono, sono coraggiosissime, sono dei ragazzi che in tutta l'Africa, ragazzi e ragazze, fanno le loro battaglie, molto spesso sono costretti ad andare via, a scappare, sono rifugiati, ma sono veramente coraggiosi perché rischiano la pelle, ma non tanto per la legge, perché se li pigliano per strada
li scappano
per strada, c'è bisogno della legge. Cioè, la legge eventualmente sancisce da un quadro a un sentimento che è ancora molto, molto forte, non c'è niente da fare, è un tabù, è una cosa che non, culturalmente è ancora molto, molto, molto distante, viene vista come una cosa dell'Occidente, tantissimo.
Comunque mi ha colpito il fatto che rispetto a questa legge si sia espresso Blinken, naturalmente, insomma, criticando, ecco, e quella secondo me viene vissuta proprio come un'ingerenza all'interno di un
contesto. Ecco, la mia paura è proprio questa, cioè mischiare quella che è una battaglia per i diritti civili legittima, che può essere una battaglia culturale, dandogli un connotato politico che comprendo anche da parte di chi ha già fatto questo percorso, perché poi non scordiamoci che da tanto civile in Inghilterra, ancora fino alla fine degli anni 80, credo l'87, c'era una legge non ti condannano a morte, ma era illegale essere omosessuale. Quindi non è che noi siamo questi campioni, cioè ci siamo arrivati noi nel percorso. Quindi, perché a volte tendiamo a scordarcelo. Io sono del 73 e il rapporto che c'era con il concetto di omosessualità quando io ero ragazzo, metà degli anni 80 e primi anni 90, è totalmente un altro di quello che hanno i figli oggi, no? Beh, per fortuna, dico, però... Cioè,
il fuori fu fondato più o meno in quegli anni, mi pare nel 72-73.
Sì,
per cui, cioè, non è che anche noi siamo... Per cui, secondo me, lì la paura, appunto, siccome già va a inserirsi su luoghi comuni, stereotipi degli africani, degli occidentali, che diventa un mezzo, rischiamo di spostare il fuoco, non lo so, è un tema così, così delicato, non so, sinceramente non ho idea io stesso cosa quale sia, come gestire queste cose.
Un'altra cosa delicata è quella che è avvenuta all'atere del viaggio di Mattarella in Kenya la scorsa settimana, a proposito delle dighe che erano state bloccate nella loro esecuzione e sono dighe che vengono costruite da, guarda caso, dei nomi che per noi Notav sono piuttosto conosciuti, cioè Gavio, Impregilo, la CMC, sono sempre gli stessi che fanno questi interessi particolari di devastazione anche ambientale. Verrà devastata un'intera valle, quella diciamo a nord-ovest del paese. Lì ci sono sicuramente un sacco di interessi particolari che sovrintendono alla costruzione delle dighe e sono state appunto sbloccate in questo frangente, ma anche perché riguardavano l'attività pregressa del neo presidente keniano, il quale era stato anche imputato di corruzione. Non direttamente lui, comunque lui era implicato e il suo tirapiedi invece era proprio mandato sotto processo. Ora, quanto è importante la presenza italiana in Kenya e da dove deriva il potere del neo presidente, visto che guarda caso in queste ditte Ruto aveva parecchio da attingere in quanto potere e denaro e corruzione e sistema e controllo del territorio, anche perché è un suo territorio.
Io non sono d'accordo con la lettura che hai dato come ricostruzione dei fatti. Un po' l'ho seguita anche con documenti della procura keniana in quei giorni. Non entro nel merito perché non conosco neanche così bene i fascicoli, quindi non entro nel merito. Quello che ti posso dire, per la mia esperienza di cronista, che si è guardato i documenti di accusa, che ha parlato con alcuni dei protagonisti dietro le quinte, che questa vicenda l'ha seguita bene, è che l'accusa di corruzione, non voglio dire che non ci siano e che non ci siano stati o non ci siano degli elementi di corruzione, ma l'accusa che era stata mossa. Le accuse che erano state mosse erano in realtà strumentali a una battaglia politica tutta interna.
Legata alle presidenziali.
Perché le dighe sono nella zona elettorale dell'attuale presidente, allora ex vicepresidente. Il ministro delle finanze era un uomo di fiducia dell'attuale presidente e allora vicepresidente. Il presidente passato era in contrasto totale con il suo vice, che ora oggi è il presidente. Cioè, ora, per chi ascolta diventa una cosa complicata, ma era una battaglia politica, detto proprio francamente, vedendo anche le carte. Erano stati contestati come corruzione, una cosa che per chi si occupa di questo tipo di progetti è la norma, cioè la parte finanziaria, si chiamano i PCF, quindi è la parte di costruzione più finanza, la parte di finanza viene conteggiata nel costo totale, ma viene poi scorporata perché sono dei soggetti diversi quelli a cui tu paghi la parte finanziaria. Insomma, era stata fatta una cosa per cui quel delta, quella differenza del costo del lato finanziario, era stato letto come corruzione, fondamentalmente, in maniera molto proprio con l'accetta, molto semplice. Detto questo, quell'episodio lì era una roba tutta politica. Senza entrare nel dettaglio della vicenda, però quella roba lì aveva provocato nelle relazioni tra Italia e Kenya un problema molto differente,
certo.
Perché la parte finanziaria di tutta quell'operazione era garantita da SACE, c'era coinvolta Banca Intesa San Paolo, e quindi lato finanza SACE è lo Stato. Nel momento in cui SACE ha comunque si è andato poi per avvocati legalmente, ci sono stati ricorsi, controricorsi, una volta di fronte agli avvocati, la parte finanziaria che non riguardava eventuali altre contestazioni, insomma, la faccio breve, c'era un confronto in tribunale tra le parti e ovviamente SACE in Italia, tutta la parte finanziaria, avevano bloccato qualsiasi operatività con il governo del Kenya proprio finché non si chiariva questa storia. Ecco che la dichiarazione di Ruto e di Mattarella ha voluto in qualche modo passare un colpo di spugna su questa vicenda, in cui il valore di corruzione politico con la fine delle elezioni è andato scemando. E se Ruto è sufficientemente intelligente, non cerca la vendetta contro chi e lascia chiudere questa vicenda, perché era strumentale alle elezioni. La parte finanziaria e economica in questo modo viene pulita ed è come dire ricominciamo, no? Da qui in avanti, riprendiamo ad avere delle relazioni.
Senti, ma dal punto di vista dell'impatto ambientale, questo progetto avrà delle conseguenze?
Non lo conosco nel dettaglio, quindi no, non so dirti, non lo conosco nel dettaglio. Ne conosco altri di dighe più grandi, quindi so che alcune volte possono avere un impatto, ma per dire, io conosco bene il fascicolo della grande diga etiope del Rinascimento,
certo.
E anche lì vennero sollevate una serie di questioni ambientali. Ho visto studi di impatto ambientale, studi di, insomma, tutta una serie di studi anche indipendenti su quel lavoro lì, e lì in quel caso posso dirti che non c'era un impatto né ambientale né sociale, obiettivamente. Sono stato anche sul cantiere, l'ho visitato, ho visto la zona, per cui preferisco parlare quando ci ho messo i piedi o guardavo le carte. Certo. Quelle dighe lì non le conosco così bene, quindi non ho proprio elementi per dare un parere di nessun tipo.
La diga della Rinascita magari ha dei problemi diversi rispetto a Egitto e Sudan.
Sì. È tutta un'altra questione. Certo. C'è un problema
di geopolitico quasi.
Beh, no, ultimo pezzettino sulla quello che succede nel Congo, cioè nel senso che adesso il Parlamento angolano ha votato la presenza, mi sembra che siano 700 militari angolani, che però si sommano sia ai guerriglieri dell'M23, alle truppe del Kenya, e quindi è una situazione che purtroppo comincia a ricordare in maniera molto precisa quello che è avvenuto un po' di anni fa nella zona,
la guerra mondiale del Congo.
Come la vedi da questo punto di vista?
La vedo che quello che ci siamo già detti anche altre volte con voi, purtroppo il rischio è proprio quello, cioè il Congo, ragazzi, basta guardare una cartina, va quasi da parte a parte dell'altra. È un paese talmente grande che 60, è ovvio che tutti i paesi confinanti, inclusa l'Angola, che confina con pezzi importanti di Congo, che tutti i paesi confinanti, la voglio vedere dal lato positivo, abbiano interesse a stabilizzare la situazione. Se poi uno volesse essere un po' più malizioso, cominciano a mettere i piedi, perché si sa mai, nella peggiore delle ipotesi, intanto
partecipare allo smembramento.
Siamo lì. Però comunque sia, è il motivo per cui quella cosa non si deve toccare, perché lì salta tutto. Cioè, nel senso, ci siamo già passati, la storia ci ha già fatto vedere cosa accade. È un paese dove giocare col fuoco è molto molto pericoloso.
Ma questa nuova transizione che viene, insomma, ecologica, come si dice, cioè lì ci sono delle materie prime che in questo momento sono, se fosse possibile, ancora più strategiche rispetto...
Sì, però posso dire che questa è una menzione un pochino vecchia, se posso permettermi, nel senso che piace molto e ritorna molto anche qui da noi in Occidente, un po' in giro di tutto il mondo in realtà. Poco vecchio perché aveva senso fin quando il coltan, guarda, fino a, credo, il 2005-2007 poteva ancora aver senso, quando il coltan fondamentalmente c'era un unico grande giacimento che era in Congo, poi sono stati scoperti giacimenti in Australia, ormai ci sono giacimenti coltan un po' dappertutto, la produzione congolese che una volta era l'89% della domanda mondiale oggi è scesa, credo, sotto il 50%, che non vuol dire che non è un elemento presente nelle dinamiche, cioè, però non è più quella l'elemento
pensavo
unico.
Di più al comando, in realtà
detto questo ci sono tutta una serie di altri minerali che sono lì, ma il punto non è neanche tanto le ricchezze, se posso essere proprio franco, occupandomi di questa roba da 20 anni, il punto non è neanche tanto le risorse minerarie che ha il Congo, perché quelle ce l'ha il Burundi, come ce l'ha l'Angola, ce l'hanno tutti. Il punto, se vuoi, è proprio il fatto che un paese gigantesco come la Repubblica Democratica del Congo abbia vastissime fette del suo territorio totalmente abbandonate da un controllo pubblico statale. Per cui tu puoi andare, come capitò, io feci un'analisi sul primo rapporto del settore minerario che fece il Congo alcuni anni fa. C'è anche una puntata di Report dove, che dedicò a questo, dove io intervenni, e dove vennero fuori delle cose assurde. Cioè l'azienda polacca che va a fare i sacchetti di plastica prova l'oro mentre scava per creare il capannone e si mette a estrarre oro. Se ne sono accorti 15 anni dopo, perché non c'era nessuno. Allora, dove lo trovi un paese dove puoi fare questa roba? È questo l'elemento che sfugge, che rende attraente il Congo, non le ricchezze che c'è, ma il fatto che tu arrivi
e non c'è controllo.
Non c'è controllo.
Certo. Kinshasa sta a 2500 km di distanza.
Ho capito. Chi ti controlla? Non è che c'è una strada, una ferrovia. Stai lì, stai nel tuo angoletto, e nel tuo angoletto, se hai la fortuna di trovare quello che trovi, chi ti viene a dire di no?
Tornerei a prendere l'aereo a Dar es Salaam, cioè avevi iniziato dicendo la Tanzania, cioè,
interessante.
Sì, è interessante, se ne parla molto poco, e lì ho visto cose.
Sì, devo dire che mi ha colpito molto, a parte che Dar es Salaam è una città bellissima, questo facciamo sull'oceano, con Zanzibar lì davanti, a un'ora di traghetto. No, un paese che mi ha molto colpito, perché ho visto una gran voglia di fare, un paese con un potenziale enorme, che come dicevamo all'inizio sta aprendo quella che era un'economia, lato economico soprattutto, quella che era un'economia sommato un po' chiusa, no? Prima socialista, poi si è aperto, poi è arrivato un personaggio
e con questa nuova presidente,
come l'ex presidente Magufuli, che era un personaggio alquanto curioso.
E il Covid se l'è portato via.
Quello che il Covid non esisteva, e poi è morto di Covid. E adesso invece questa nuova presidente, ma un po' anche tutta la squadra di governo, ha avuto modo di incontrare durante il viaggio, sembrano persone che hanno una visione, hanno detto francamente l'idea è quella di aprire un po' il paese di più al mondo, perché è un paese un po' più chiuso, no? Anche rispetto sicuramente ai più frizzanti keniani vicini, di aprirlo però con criterio, quindi non un'apertura scriteriata ma graduale, e mantenendo comunque un'attenzione sul sociale, penso alla formazione, alla sanità, interessante, che non sembrava solo di chiacchiere, un paese molto molto intrigante. Sono stato colpito positivamente tutta una serie di infrastrutture, sono stato anche colpito, come dicevo prima, da alcuni elementi, la differenza, arrivavo a Dar es Salaam da Nairobi, la differenza prima che ho trovato è stata che si parla tantissimo swahili, no? Si parla poco inglese, e anche tra i giovani, che è una cosa che ti aspetti, mentre a Nairobi chiunque parla inglese, con i giovani è quasi normale, parlano inglese perfetto. A Dar es Salaam anche tra i ragazzi, dal tassista a quello che guida la motoretta, con cui ti muovi, o il tuk-tuk, ecco, c'è tanto swahili, quindi sono, però è un paese molto molto interessante, un potenziale immenso sia dal punto di vista minerario, agricolo, energetico, perché hanno il gas, quello del Mozambico, ce l'hanno pure loro, energie rinnovabili, veramente un paese molto molto interessante, che secondo me nei prossimi anni verrà fuori bene. Hanno un forte legame con la Cina, molto forte, però sono aperti, appunto si stanno aprendo, hanno intenzione di aprirsi un po' a tutti, quindi un paese da tenere d'occhio, interessante.
Anche lì la Cina, giusto per ancora tornare.
Sì, guarda, ti faccio un esempio. Noi, io ero ad un convegno che era a fianco al Nyerere, al centro conferenze Nyerere, che è proprio a fianco al Ministero degli Esteri, proprio il giardino. Era a fumarmi una sigaretta in questo giardino.
Che l'hanno costruito i cinesi, forse.
Sì, che hanno costruito i cinesi. Infatti c'è un bel China Aid sulle colonne. E a fianco proprio, cioè, ma a fianco sono comunicanti, quindi non c'è un muro di separazione, c'è il ministero degli esteri di Tanzano, e io ero seduto a fumare una sigaretta proprio dei tavoli, proprio prima di arrivare al ministero degli esteri di Tanzano, e davanti avevo l'ingresso con il cancello del ministero degli esteri di Tanzano, e c'era un simpaticissimo cancello automatico molto diverso dai nostri, tutto con un robottino, con una faccina, che però c'era tutte scritte in cinese. Era, si muoveva, si apriva quando arrivava la macchina, si chiudeva tutti i capelli di cancello, però con questo robottino che apriva e chiudeva, tutto in cinese, con la faccina in cinese totalmente senza neanche una scritta, non dico in inglese, cioè né in swahili né in inglese, niente, totalmente cinese, per farti capire. C'è, però c'è anche la volontà di aprirsi, di andare oltre. Certo, quello è uno di quei legami che, come dicevamo con la Russia, è antico, no? risale indietro nel tempo.
Ecco perché il trentenne dell'inizio dell'intervista diceva: ma non, non parla il cinese,
sarà l'inglese del futuro.
D'altra parte, il flusso di investimenti esteri in Tanzania più che raddoppiato adesso, quindi insomma anche i flussi economici internazionali hanno capito che questo è un paese che dà le potenzialità notevoli. Insomma.
Guarda, io ero giù a seguire il Business Forum Unione Europea, Kenya e Unione Europea Tanzania, che già di per sé era una cosa interessante, era la prima volta, e in Tanzania i francesi, per dire, ecco, ritorniamo ai francesi cacciati da quella parte della
France Afrique,
stanno andando a corteggiare
dalla finestra.
In Tanzania hanno spinto proprio tanto, sia in Kenya che in Tanzania, la delegazione francese, che era composta da una quarantina di imprese, da un ministro del commercio, spingevano, hanno firmato accordi importanti.
Senti, una domanda, ma l'Italia rispetto a queste potenzialità si muove come i francesi? Non credo, cioè quelli hanno più squadre.
Si muove. Ti faccio un esempio, come i francesi, le delegazioni a Nairobi c'erano 36 aziende francesi, ce n'erano 18 italiani. E già questo ti dà una... però ce n'erano 18, cioè era il quarto o quinto paese per delegazione. La Francia è forse più capace, anche per la sua struttura, a muoversi come sistema univoco, no? Ha questi grandi gruppi che poi si portano dietro le filiere di aziende più piccole francesi, quindi si muove, tende a muoversi più come sistema. Noi, soprattutto in campo economico, ci muoviamo un po' più ognuno per sé alla fine, no? È difficile mettere delle aziende italiane in filiera.
Poi le aziende francesi conoscono bene l'Africa, perché insomma.
Sì, però devo dirti, guarda, io ho visto lavorare le nostre aziende lì, ho visto chiudere accordi lì durante quei giorni. Ci sono delle aziende italiane, non per forza i soliti nomi, i soliti nomi grandi, penso anche ad aziende, è ovvio che Enel, questi gruppi qua, ma ho visto realtà anche più piccole di vari settori muoversi, lavorare, società di ingegneria, società attive nella formazione, fare incontri, chiudere cose, suscitare interesse. C'è una leva di aziende anche italiane che si muove. Il sistema Italia si sta apprezzando sull'Africa, cioè ICE, quando noi abbiamo cominciato Africa Affari 10 anni fa, aveva un solo ufficio a Sud del Sahara, era l'ufficio di Johannesburg. Adesso tra marzo e aprile ne aprono altri due, sono 7, cioè in 10 anni siamo passati da un ufficio a 7 uffici.